Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Questa o non questa? È questo il dilemma. Scusate il giro di parole, ma insomma, la permanenza dell'allenatore spagnolo sulla panchina giallo-blu, il vero tema di questo finale di stagione, sarà il vero tema anche delle prime settimane estive. E quindi ne parleremo tanto in questa puntata di Palla in Tribuna. Benvenuti, naturalmente martedì 19 maggio. Ormai siamo al tramonto di questa stagione, l'ultima sarà proprio al Tardini contro il Sassuolo, che saluterà i gialloblu, che si sono salvati ovviamente con 4 giornate di anticipo, ma che sono caduti al Sinigallia contro il Como a causa del gol di Moreno al 58esimo, un Como che è stato straripante nei confronti di un Parma tanto difensivista, un Parma che senza dubbio ha ricordato il Parma della maggior parte della stagione, almeno sul piano tattico. Parlo sul piano tattico perché le ultime due uscite dei gialloblu hanno invece visto un Parma più propositivo, un Parma che faceva pensare che poteva approcciare anche non solo per questo finale di stagione, ma anche per l'inizio del prossimo con un piglio più offensivo, sempre attento alla difesa, ma con un piglio determinato anche in zona offensiva. Insomma, ne parleremo anche naturalmente del mezzogiorno di fuoco, di cui questa partita come Parma ha fatto parte. Parleremo dei giocatori italiani, dei talenti italiani. Insomma, c'è un'intervista molto interessante di Liberali su Sport Week, ma anche le parole di Marotta hanno fatto pensare per il progetto Inter. Insomma, ne parleremo. E poi Enzo Maresca al City, ci sarebbe già un accordo verbale per un triennale, l'ex allenatore del Parma approderebbe così come successore di Pep Guardiola. Ma facciamo ordine e parto col salutare l'opinionista e scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Allora, hai seguito Bar Spot ieri sera? Mi sembra di sì,
sì perché sì,
sei
anche
intervenuto.
Una buona
fra
parte.
Ecco, sei anche intervenuto fra l'altro. Allora,
no.
Per messaggio mi sembra.
No, una cosa a Sandro, ma niente di che.
Ah, perché mi sembrava di aver sentito Alberto che ti citava durante la trasmissione. Comunque,
non lo so, no, quello forse l'ho perso, perché ogni tanto buttavo l'occhio all'Arsenal, sono sincero.
Allora, comunque, a proposito di Bar Sport, io parto da Bar Sport perché si è parlato di, poi parliamo anche della partita, ma si è parlato di un giocatore in particolare, ovvero Mariano Troilo. Io so che per questo giocatore tu hai speso parole al miele durante tutte queste settimane che ci hanno accompagnato fino a quello che probabilmente è il tramonto di questa stagione, ma parole al miele per quanto riguarda il suo rendimento e diciamo anche la sua crescita. A proposito di questo, ho già una domanda di filo che si è già prenotato addirittura 10 minuti prima della diretta. Domanda al mio amico Remo. Avendo visto Bar Spot ieri sera volevo scrivere ma non sono riuscito. Come si può dire che Troilo non sa impostare? Non c'è un centrale difensivo in Italia che esce palla al piede come lui. In nazionale italiana magari averlo uno così. Veramente c'è gente che il calcio lo mastica solo la play. Diciamo che è un messaggio molto aggressivo, però
Filippo è così. Filippo
però
è un tifoso sanguigno, lui ama il Parma come pochi, questo te lo posso garantire. Per allora, cui ci sta che sia un po' sanguigno.
Non posso non chiederti la tua.
Ma io ti dico, io sono un grande sostenitore del fatto che il calcio sia fatto in gran parte di opinioni, e le opinioni sono generalmente tutte lecite e degne di rispetto. Poi però ci sono dei limiti, perché dire che Troilo non sa uscire in disimpegno o che c'ha i piedi quadrati come più o meno è uscito, è come dire Pellegrino è scarso nel gioco aereo e Strefezza tecnicamente non è forte. Cioè sono opinioni, ma da che cosa sono consolidate? Mariano Troilo è un giocatore che quando esce palla al piede ha visione di gioco, sa verticalizzare, sa impostare da dietro. Ieri mi ricordo, domenica col Como, un lancio di 50 metri a Carboni nel secondo tempo sulla corsa, che poi ha messo il pallone in mezzo, che Pellegrino è stato anticipato di poco. Credo che quella sia una delle sue forze in assoluto. Mettere in discussione questo, sinceramente, faccio un po' fatica. E poi, come dice Filippo, e gli do totalmente ragione, se noi andiamo in giro per il campionato italiano, andiamo a cercare quelli che sanno impostare da dietro, chi sarebbero? Gatti, Gabbia, Mancini, Ranieri, per l'amor di Dio. ce ne saranno 4 o 5 che io stimo molto. Uno è Bastoni, che sa giocare da dietro, Ramon sa giocare da dietro, a me piace molto Muharemovic del Sassuolo, però non è che siamo, abbiamo Beckenbauer e Kroll nel campionato italiano, quindi uno come Troilo già spicca di suo nella difesa del Parma per questa caratteristica, e poi spicca anche a livello poi italiano e non solo, perché io ti posso garantire che su Troilo ci sono interessamenti importanti da Premier League e anche dalla Liga, quindi non è che l'abbiamo visto solo noi questo progresso, ricordandoci che Troilo ha esordito tra i professionisti nell'agosto 2023, quindi meno di 3 anni fa, dopo 1 anno e mezzo è stato convocato da Scaloni in nazionale, e noi abbiamo visto in questi 6-7 mesi i progressi che ha fatto,
sì.
Cioè è un giocatore con un potenziale ancora tutto da esprimere, quindi insomma
senti,
la mettiamo di Troilo a gamma di problema.
Remo, sai chi c'è qui con noi? Do il benvenuto a Lorenzo Del Papa. Ciao, telecronista di Dazone.
Grande.
Ciao Teo, ciao Remo, bentrovato.
Ciao carissimo.
Allora Remo, Lorenzo ha commentato nel weekend Cagliari-Torino, una partita che di fatto poi ha sancito la matematica salvezza dei sardi per il mantenimento della categoria della Serie A. Però è un tema su cui volevo arrivare dopo. Volevo chiedervi, visto che questo Parma con Remo andrà più sul Parma, poi del mezzogiorno di fuoco ne parlerai già più con Lorenzo. Allora, il Parma ha affrontato la miglior difesa di fatto della Serie A, perché Como con 28 gol subiti è la miglior difesa e il secondo attacco, fra l'altro, perché è solo sotto all'Inter che ne ha fatti 86, il Como ne ha fatti 61, ma è il secondo miglior attacco. Volevo chiedere a Remo un po' un punto sulla partita del Parma, anche per i nostri ascoltatori, e poi andiamo nello specifico per quanto riguarda questa lotta Champions, che insomma è un po' un tema anche quello interessante, prima di parlare di questa.
Guarda Matte, se ci fossimo messi d'accordo non ti avrei chiesto una domanda più bella di questa, perché abbiamo la possibilità di analizzare la difesa del Parma, spesso ingiustamente come è stato domenica attaccata e criticata, e confrontarla con quella del Como. Allora, il Parma ha giocato, voglio essere buono, 70 minuti su 90 di tutte le partite del campionato sotto pressione nella propria area di rigore negli ultimi 20 metri.
L'abbiamo perso forse? Vediamo se l'abbiamo perso. Nel frattempo posso...
Perché giocare sotto pressione è così.
Ti avevamo perso, Remo. Ti chiedo di ripetere un attimo perché non ti abbiamo sentito per 10 secondi.
No, sento anche un po' di ritorno. Vabbè. No, dicevo, bellissima occasione perché mi dà la possibilità di spiegare quella che è stata la forza della difesa del Parma, a cui per me occorrerebbe fare un monumento quest'anno. Noi siamo la squadra in assoluto che ha subito più il gioco in tutto il campionato. Voglio essere buono, 70 minuti su 90 mediamente noi li abbiamo fatti negli ultimi 25 metri.
Sì, è poi quello il punto.
Cosa vuol dire questo, Matteo? Cioè noi dobbiamo analizzare le cose. Vuol dire che sotto pressione così ci vuole un'organizzazione, una concentrazione, una forza tale per reggere l'urto e avere questa concentrazione che quei ragazzi qua hanno avuto per tutto il campionato. Cioè, i circati che diciamo che non è lo stesso livello, lui e Troilo domenica hanno fatto un errore dopo aver chiuso tutti i varchi, respinti, ha fatto il primo tempo in area praticamente, no? E poi ho visto dei 5, dei 5 e mezzo, insomma, il Como ha la difesa migliore, ma secondo noi è perché ha i difensori migliori e perché ha la difesa migliore. Quanto è stata sotto pressione la difesa del Como in questo campionato? Il Como ha giocato nella metà campo avversaria 70-80 minuti a partita. Quella è la loro forza, perché hanno la palla sempre loro, perché vanno a pressare alto e perché la loro difesa non è mai quasi sotto pressione. E c'è una bella differenza,
sì,
ragazzi.
Sì, 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 sì. Allora, chiedo a Lorenzo a proposito di questo, a proposito del gioco, perché poi vorrei farvi sentire anche poi due parole di Fabregas a proposito di Carlos Cuesta. Come vede questo Parma il prossimo anno, se è così fondamentale la permanenza di Carlos Cuesta sulla panchina gialloblu, oppure, insomma, come si diceva anche ieri sera a Bar Sport, non c'è bisogno di legarsi ai cancelli dello stadio per farlo per farlo rimanere seduto su questa panchina?
Ma io, per quanto non sia, come sai bene, insomma, non condivida pienamente, almeno totalmente, i suoi principi di gioco, comunque le sue priorità dentro il suo modo di fare calcio, io comunque ripartirei da questo, perché è una salvezza che si è meritato, una riconferma che si è meritato, e vedo un po' questa stagione come una stagione in cui sono state poste delle basi, secondo me, per il Parma, su cui poi costruire dall'anno prossimo aggiungendo qualcosa. Quest'anno si è fatto un grande lavoro a livello di spirito, di attenzione difensiva, e dall'anno prossimo magari si può aggiungere qualcosa anche in termini di lavoro nell'altra metà campo, perché è una squadra che secondo me già quest'anno aveva qualche elemento di qualità per proporre qualcosina in più dal punto di vista proprio della creatività e della spinta offensiva. Non si è fatto, è bastato, secondo me non è scontato che possa bastare ogni anno giocare in questo modo per salvarsi, però è un'ottima base da cui poi costruire qualcosina in più dall'anno prossimo, quindi io ripartirei sì assolutamente da questo.
Allora, Remo di solito dice che Carlos Cuesta è riuscito a ottenere il vino migliore con l'uva che aveva a disposizione. Sentiamo cosa ne pensa Cesc Fabregas di Carlos Cuesta.
No, a Carlos l'ho conosciuto quando io ho fatto 2 anni fa il mio patentino a Londra, il UEFA, e l'ho fatto all'Arsenal con Jack Wilshere, la primavera di loro, e doveva andare là cada 6 settimane 2 giorni, e l'ho salutato senza essere molto concreto su parlare di calcio, e dopo la prima sosta di quest'anno abbiamo parlato, e lui voleva sapere un po' la mia opinione sul calcio italiano e parlare un po' di calcio, tutto, e mi è piaciuto molto conoscerlo, parlare di tutto, anche della nostra esperienza l'anno scorso, perché lui penso che sta vivendo un po' quello che noi abbiamo vissuto all'inizio dell'anno scorso. Niente, un ragazzo molto giovane però con già tanta esperienza, ha fatto già semifinale di Champions League, hanno vinto la FA Cup 5 anni fa, penso che Mikel per me è uno dei migliori allenatori del mondo, allora sicuro che hanno cresciuto tanto insieme questi ultimi anni, è molto curioso lui, e penso che è solo l'inizio e che sta facendo bene. Sì che sono d'accordo con te che il Parma è una squadra della più difficile da analizzare per lo che ha detto te, contro il Lecce hanno fatto una cosa, contro il Torino un'altra, contro il Genoa un'altra, e questo tipo di squadra è un po' quello, no? Che le dico io alla squadra all'ora di analizzare soprattutto la sua fase difensiva e come attaccare noi, perché ha fatto cose molto, molto diverse. Per questo vediamo come la prepariamo, e penso che stiamo noi in un buon momento dove tutta questa consistenza di aver portato tutti i giocatori all'inizio di stagione, di avere questa continuità in lavorare tutto il ritiro, e tutto questo più ovviamente che quando vince è tutto molto più lucido nella testa e la gente ci crede di più, continuare con lo che stiamo facendo, con la nostra dinamica, dipendendo un po' di fanno una cosa, fanno l'altra, però sempre con la nostra mentalità e sempre con coraggio e personalità, che alla fine è lo più importante.
Ecco qui, queste le parole di Carlos Cuesta. Il Parma come una squadra che di Fabrica, scusate, il Parma una squadra che adotta diversi tatticismi in base alla squadra che affronta. Io vi chiederei un pensiero su questo prima di parlare del tema del portiere, perché è stato segnalato uno scout dei Nerazzurri dell'Inter presente allo stadio Sinigaglia di Como a visionare appunto Suzuki, che potrebbe essere un papabile sostituto di Sommer per il prossimo anno per i Nerazzurri. Vi chiedo però un commento sulle parole di Fabregas, che ha individuato il gioco del Parma come un gioco difficilmente diciamo difficile anche da studiare, da preparare. Lorenzo.
Ma sì, sono d'accordo, è vero anche che poi in realtà i principi sono abbastanza chiari del calcio di questa, forse è un po' più difficile da analizzare in termini offensivi, di proposta offensiva durante le partite, però a me la cosa che è piaciuta di questa quest'anno è proprio che al primo anno in Serie A ha saputo imporre un suo stile, per quanto sicuramente difensivo, però un suo stile, cioè una certa coerenza durante tutto l'anno, e poi con un suo modo particolare di giocare ha raggiunto i risultati, quindi a me è piaciuto questo.
Remo, invece, tu cosa ne pensi? E poi temi l'Inter, quindi vedi un Suzuki fare le valigie quest'estate, è un'ipotesi più probabile?
Ah,
sicuro qualcuno parte, perché comunque qualcuno di quei ragazzi qua si è valorizzato e ha fatto vedere tutte le sue qualità, quindi è ovvio che nella carriera di un calciatore, se puoi migliorare te stesso, la tua posizione, le tue ambizioni, lo fai, quindi ci può stare. Non sarei disperato se Suzuki se ne va, perché ci sono comunque alternative, non solo in casa ma anche fuori, andare a pescare dei buoni portieri anche in serie inferiori non è un'impresa assoluta. No, sul fatto di questa c'è un dato di fatto inconfutabile, che lui ha fatto il meglio che poteva al di là, ripeto, delle più rose aspettative di agosto e settembre con quello che aveva a disposizione. Già da gennaio si è visto qualcosa di diverso, perché con due giocatori di qualità avevi la possibilità di proporre anche un calcio diverso. Poi che lo abbiamo fatto a sprazzi, che non l'abbiamo fatto con continuità, però abbiamo capito che quando ci abbiamo provato le risorse per farlo le abbiamo. Un po' di qualità manca ancora, io ripeto, c'è ancora qualcosa da fare, però tenendo Nicolussi Caviglia perfetta, mettendo un esterno di qualità che sappia saltare l'uomo, portare un pochino più di qualità ancora, tu puoi giocare davvero in modo diverso e comunque avendo alternative a quelle che sono state per il 95% quelle di quest'anno, che è stata una difesa solida, ripartenze, il colpo di testa di Pellegrino, il calcio piazzato.
Una domanda da un attento osservatore di partite come Remo. Gol del Como, intervento di due giocatori del Como su Strefezza in uscita sulla fascia, che poi con tre passaggi arrivano al tiro del gol di Moreno. Potrebbe esserci un possibile fallo su Strefezza, ti chiede Davidone?
Ma guarda, a me parlare di falli, di VAR, di rigori, sai che non è la mia.
Sì,
io preferisco
già
analizzare la partita e vedere che il Como è andato sul fondo 20 volte, ha messo in mezzo 20 palloni, l'unico dove abbiamo lasciato mezzo metro Moreno ci ha punito. Negli altri la nostra difesa è stata fantastica, impeccabile, perché nel primo tempo io ricordo 10-12 palloni respinti dalla nostra difesa anticipando i loro attaccanti per un pelo, insomma. Lì il fallo non lo so, ci poteva stare, però insomma l'azione è stata bella, sono ripartiti bene e purtroppo quando le squadre di qualità hanno un filo di spazio in più fanno male.
Allora, se ci vuole continuare con questo modulo, i due esterni sono fondamentali e ci vogliono degli esterni forti, e a 5 è fondamentale tutto questo, ci scrive Roberto. Ma nel frattempo io girerei un attimo pagina con voi e vi leggo, ho sbobinato un po' la dichiarazione di quello che senza dubbio potrebbe essere il miglior direttore o comunque presidente o comunque dirigente al momento in Serie A. L'ho sbobinato e vi leggo una frase che ho scritto dalle sue dichiarazioni. Il ciclo non è nemmeno metà. Il nostro modello è un mix perfetto di giovani giocatori e giocatori più esperti in grado di favorire la loro crescita e la loro maturità. Il prossimo anno ci sarà un ricambio generazionale, ma sempre con uno zoccolo duro di italiani che è fondamentale per la crescita e per i risultati di questa squadra. Allora, questa dichiarazione l'ha rilasciata naturalmente Beppe Marotta, presidente dell'Inter, che ha parlato di uno zoccolo duro di italiani che all'interno della sua squadra deve essere fondamentale. Io penso non solo all'Inter, ma penso anche a quella che è stata la sua Juventus, dove anche lì c'era uno zoccolo duro di italiani, per l'appunto. Ecco, è ancora possibile, quindi questo forse è un messaggio di speranza per il futuro, per la nazionale italiana, Lorenzo?
Sì, è un messaggio di speranza, secondo me è come sempre un tema importante, quello del, cioè un tema quello dei giocatori italiani dentro le squadre italiane, banalmente perché il gruppo, la forza del gruppo è sempre importante, insomma, e la lingua è un fattore che sempre può sembrare scontato, può sembrare banale, ma il fatto di parlare la stessa lingua accelera anche poi i processi proprio relazionali tra i giocatori. A me piace il progetto dell'Inter, mi piace il modo in cui si rinnova ogni anno, sempre in maniera ragionata e sempre con questo tipo di visione in cui al centro c'è uno zoccolo duro che aveva funzionato alla Juve, che sta funzionando anche all'Inter, e quindi mi piace questo modo di rinnovarlo ogni anno in maniera ragionata, mirata, senza fare rivoluzioni come ha detto Marotta, e poi i risultati sono quelli che abbiamo visto.
Volevo parlare però anche del talento appunto italiano crescente, quindi magari...
Posso intervenire Matte,
certo,
su questa,
certo,
cosa?
Certo, non ti sto prendendo la parola.
Allora, io la trovo una dichiarazione abbastanza ipocrita. Nel senso che tenere gli italiani forti lo possono fare 3-4 squadre. L'Inter lo può fare, il Milan, la Juve lo può fare. Le altre? Se ti viene a cercare una squadra di Premier League, un giocatore forte dal sesto posto in giù, te riesci a tenerlo? No, lo cedi per forza di cose, per lo stipendio, per il prestigio.
Aspetta che abbiamo perso di nuovo Remo, vediamo se riusciamo a...
Va bene per loro, ma per le altre squadre diventa molto più difficile. Sai qual è secondo me, ovviamente, il segreto?
Vai.
La cantera, il settore giovanile. Per Real Madrid e Barcellona, con le risorse economiche che hanno, tutti gli anni buttano fuori 3-4 ragazzi dal settore giovanile, è la strada che devono seguire le squadre di media-bassa classifica. In Italia, quella è la forza. Il Parma, secondo me, sta già facendo tanto sotto questo aspetto, perché 3-4 ragazzi forti li abbiamo. Poi, il coraggio di buttarli dentro e rischiare, noi non l'abbiamo. A 18 anni è difficilissimo vederli in campo. E questo è un altro limite, ma un limite condizionato poi da tanti altri aspetti che adesso magari non è il caso di affrontare. Però, ripeto, mi sembra una dichiarazione facile, molto di parte.
Allora, vi accenno a proposito di questo anche, sempre un'intervista di Mattia Liberali su Sport Week, ex gioiellino del Milan, naturalmente oggi in forza al Catanzaro, e a proposito del talento italiano, lui dice: io ho incontrato tantissimi giocatori di talento e lo vedo questo talento, l'ho toccato con mano. Poi Remo, gli chiedono: e se fossi nato in Spagna la tua carriera in questo momento sarebbe diversa? E lui risponde: non lo so davvero, so solo che a me il calcio spagnolo piace tanto, quindi sicuramente mi sarei divertito e forse avrei avuto anche più spazio. Insomma, questo gioiellino è anche un po' un simbolo, Mattia Liberali. Io penso anche ai fratelli Esposito. Lorenzo, tu hai commentato proprio nel weekend un gol di Esposito, l'ho risentita alla tua telecronaca, 7 gol in stagione per l'attaccante in forza al Cagliari, e poi anche suo fratello all'Inter non è stato affatto male.
Sì, cioè, i giovani italiani forti secondo me li abbiamo. Poi in Serie B, tornando al discorso di prima dello zoccolo duro italiano, è più facile perché funziona più per prestiti, quindi molto spesso attinge ai grandi club per prendere in prestito. Ci sono un pochino di esempi virtuosi in questo senso, cioè il Catanzaro in primis con Liberari, ma adesso mi pare 10/11 della squadra che ha giocato da titolare ai playoff contro il Palermo fossero italiani. Mi pare forse Antonini l'unico brasiliano, ma per il resto tutti italiani, tutti molto giovani. L'ho commentato spesso quest'anno, il Catanzaro è una squadra che gioca benissimo e che soprattutto ha saputo valorizzare tutti i ragazzi giovani che ha avuto: Liberali, Rispoli, Favasuri, ce ne sono tanti. La Juve Stabia è un altro esempio virtuoso in questo senso. Il Cagliari in Serie A è un'altra squadra che un po' ci ha puntato sui giovani italiani quest'anno. Non sono dei prodotti del settore giovanile, però sono dei ragazzi anche presi a titolo definitivo, cioè mi viene in mente Caprile, mi viene in mente Sebastian Esposito, Palestra ovviamente tornerà alla base, però è un'altra squadra che ha saputo valorizzare il talento italiano, e è un peccato che per esempio con Liberali non l'abbia fatto una grande squadra come il Milan, e non ci abbia puntato poi. Però per me quantomeno è un bene che ci sia qualcuno tra Serie A e Serie B che in qualche modo ci crede.
Sentiremo invece di Enzo Maresca, che è il papabile, probabile, probabilissimo prossimo allenatore del Manchester City, cosa mi dici?
Ma io sono contentissimo per lui, ho sempre avuto una gran stima, ha una carriera splendida, trovo ancora assurda.
Lo continuiamo a perdere, Remo, oggi, quindi sarebbe interessante. Un
allenatore che ha delle qualità.
Remo,
ti abbiamo perso
ancora, quindi ti chiediamo di nuovo di Maresca.
Sì, un allenatore che io stimo tantissimo, ha un'idea di calcio, mi piace molto, ha un curriculum praticamente ineccepibile, tranne il periodo brevissimo a Parma, dove non gli è stata neanche data la possibilità di rimediare a un inizio difficile, magari con una campagna acquisti a gennaio decente, come è stato fatto magari con altri. È un allenatore che ha una bella idea di calcio, che ha fatto bene praticamente dovunque è andato, ed è per certi versi la continuità giusta, perché ha un'idea di calcio molto simile, forgiata a quella di Guardiola, e Manchester City non ha certo bisogno di rivoluzione, insomma.
Allora, Luigi da Parma ci scrive: da quel che mi risulta, liberale il Parma lo aveva cercato tristemente l'estate scorsa. A voi non risulta? In effetti qualche voce c'era stata su Mattia Liberali al Parma la scorsa estate. Bravo, bravo, è vero. Manca solo un argomento a questo punto, che insomma è un argomento caldo comunque in Italia. Io con voi cerco di parlare non solo di Parma ma anche di tutto il calcio, anche perché poi ne parleremo di Parma durante questa puntata. Però restiamo in Serie A e parliamo un po' del mezzogiorno di fuoco, di questa situazione Champions accesa. Vi aspettavate la sconfitta della Juventus? Insomma, Allegri si può dire che non muore mai, oppure è stato più fortunato che altro, Remo?
Guarda, io ho visto stamattina un pezzo di Zazzaroni dove ricordava che non bisogna mai mettersi contro le persone che hanno fortuna, che hanno culo, sostanzialmente. Quindi io con Allegri ci vado pianissimo, perché fino a due giorni fa era impiccato, crocefisso da tutti, vince una partita sporca come il 95% delle partite del Milan col Genoa, adesso arriva terzo, fa la Champions e torna sulla bocca di tutti come quello che ha raggiunto l'obiettivo. Io sono d'accordo con Lorenzo quando parlava di questa, che non è la mia idea di calcio non è sicuramente quella di Allegri, che ripeto ha un'uva, per tornare al ragionamento, molto diversa da quella che è questa. Ormai per quei tre posti lì io temo che sia definita. La Juve nessuno si aspettava una cosa del genere. Io l'ho voluta riguardare dopo per capire cosa poteva essere successo e mi sono stupito dalla mancanza di grinta, di volontà, di forza dei giocatori della Juventus. Cioè, che si prenda Spalletti, che ha fatto un mezzo miracolo risollevando dei morti come capro espiatorio, è assurdo. Se uno guarda la partita non vede una giocata della Juve di livello, sostanzialmente. Cioè.
Allora invece tu cosa mi dici? Quindi anche tu pensi che non ci sarà un ribaltone all'ultima giornata?
Allora, io se ve lo chiedi non posso dire che cosa potrebbe accadere, però secondo me ci sarà un ribaltone. Non so chi vince, chi perde, ma io ho sempre questa sensazione qua quando ci sono 4-5 partite in contemporanea che qualcosa possa succedere, e quindi per me succederà qualcosa, poi non so cosa. Sul resto sono d'accordo, ma secondo me il lavoro, parlando di Milan e Juve, cioè il lavoro di Allegri, Spalletti va analizzato, sì, considerando i risultati, ma poi anche un po' a prescindere dai risultati, guardando il percorso, esatto, di Milan e Juve, e il percorso in particolare di Allegri col gruppo Milan e di Spalletti da quando è arrivato. Quindi poi a prescindere da chi arriverà tra le prime quattro, chi non arriverà tra le prime quattro, a prescindere dall'ultima partita in cui il Milan ha fatto sostanzialmente la solita partita sbloccata con un episodio appena prima della fine del primo tempo, poi insomma indirizzata, e la Juve è entrata in campo forse con un po' di paura, con un po' di pressione, non lo so. Io ho paura che il Milan resti poco dopo questa stagione, resterà ovviamente tanto in termini di piazzamento e anche in termini economici, perché fa la differenza arrivare in Champions o meno, però a livello di struttura, di concetti e di principi da cui ripartire l'anno prossimo non lo so, perché è una squadra che anche difensivamente era stato un po' il caposaldo della prima parte di campionato, si è un po' sciolta nel finale di stagione, e invece la Juve poi che arrivi quarta, che arrivi quinta, che arrivi sesta, mi pare che siano state poste da Spalletti delle basi un pochettino più solide da cui ripartire l'anno prossimo.
Allora, tanti spunti interessanti, non abbiamo ancora parlato di Napoli e Roma, ma ne parleremo dopo con Giovanni Barsotti. Intanto saluti e ringrazio Lorenzo Del Papa.
Ciao ragazzi, grazie.
E Remo Gandolfi, grazie ragazzi.
Ciao a tutti, ciao.
Andiamo in pubblicità perché fa poco parliamo ancora di Como Parma e parliamo con Giovanni Barsotti.
Palla in tribuna.
Voglio più, più, più.
Ma più cosa?
Più risparmio.
Ma vai da Conad.
Via, via.
Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
Questa è convenienza.
Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qui, seconda parte di puntata, continuiamo a parlare un po' di quella che è stata la partita Como Parma, o comunque ricominciamo a parlarne con Giovanni Balsotti, che era a bordo campo. Ciao Gio, bentornato.
Ciao grande Matte, come stai?
Bene, bene, sto bene, tu come stai?
Bene, 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 bene.
Allora,
verso la fine dell'anno, gli ultimi giorni di scuola.
Anch'io, esatto, esatto. Un po' quella
non c'è
la sensazione.
Mondiale, però, attenzione.
È vero, tu continui, io vado in vacanza, vi guardo.
Beato te.
Allora, eri a bordo campo, naturalmente, a Como. Non sì. Posso non chiederti se hai visto qualcosa di interessante che ci vuoi confessare, e poi azzecco già la prossima domanda e ti chiedo, visto che questo è un argomento sulla bocca di tutti qui a Parma in questi giorni, perché poi il suo futuro in bilico lo saprai meglio di me, ci sono state tante dichiarazioni sia sue che di Cherubini che non rassicurano i tifosi tutt'altro sulla sua permanenza, quindi ti chiedo un po' anche come può evolvere il suo gioco e come la vedi questa situazione.
Da cosa cominciamo?
Partiamo dalla partita.
Vabbè, della partita non ho visto niente di incredibilmente particolare, te lo dico subito, lato Parma quantomeno, nel senso che questa percezione un po' che il Parma, ho avuto per la prima volta la percezione che il Parma fosse stato un po' più leggero del solito e quindi, passami il termine, però un po' in vacanza, dai, a due giornate alla fine, sì. Dopo aver messo in fila comunque tante belle partite di cui ho parlato anche con te collegato, ad esempio quella col Napoli in casa, eroica, perché insomma era una partita importantissima per il Napoli per riaprire il campionato, no? Oppure anche il fatto di aver perso solo l'ultimo secondo contro la Roma, che ancora si giocava la Champions. Ecco, per la prima volta ho visto il Parma un po' molle, devo dire, sempre col solito spirito guardigno, quindi ecco, posso dirti che ero a due metri proprio da del Prato che ringhiava a Jesús Rodríguez. Ti ricordi, ne avevamo parlato di
sì, mi ricordo bene.
È un finto buono del Prato, detto con tutto il rispetto del mondo, ovviamente. Però,
no, ma è uno che intuisce.
Voglio dire, poi quando sei in campo ti mangia le caviglie, ti provoca, ti dà una. Cioè, compensa anche una statura, una dimensione non incredibile con questa garra qui, quasi argentina. Ecco, ero a due metri da lì, quindi ho apprezzato quella cosa. Ho visto il Fej passarmi davanti con questo ghiaccio sulla coscia, questo ha detto che era un problemino che aveva già, insomma due o tre cose le ho viste, però nel complesso non ho visto un Parma particolarmente entusiasmante, tant'è che l'analisi dei due allenatori è andata proprio in quel senso, nel senso tutte e due hanno detto che almeno fino al 60-70 il livello proprio di ritmo, di aggressione, di riaggressione soprattutto è stato clamoroso, proprio il Parma faceva fatica a ripartire forte. Como in questo momento è una squadra veramente strepitosa, quindi se imbrocca la partita è anche difficile, cioè, perché poi tu magari vuoi costruire veloce, ripartire veloce, andare dall'altra parte del campo veloce, e loro hanno questa riaggressione pazzesca e copertura anche della profondità fatta molto molto bene, anche se in strefezza, comunque te l'hanno oppresso. Venendo a questa, Cherubini e la situazione... Non so, tu che dici? Partiamo da te. Tu che
no,
dici?
Io dico che la permanenza di Carlos Cuesta è fondamentale non solo per il suo rendimento di quest'anno, è fondamentale per avere una continuità nel progetto. Già l'anno scorso ti sei visto sfilare Chivu dall'Inter, e per carità, l'Inter ha vinto il doblete, cosa gli vuoi dire? Christian Chivu, ex fra l'altro nel nero-azzurro del triplete, che ha eguagliato un po' quel record di Mourinho, ha fatto benissimo e quindi non gli si può dire niente, anche al netto di quelli che sono stati i risultati. Però con Carlos Cuesta, anche per vista l'età, credo che non dico si debba fare una pressione per farlo restare, però credo che sia molto
il caso.
Esatto, però credo che sia molto importante per il Parma che lui rimanga, non solo per la mia curiosità di vedere quale sarà il gioco proposto il prossimo anno anche in relazione al calciomercato estivo, ma anche per dare continuità appunto a un progetto che è iniziato e che credo sia ingiusto che si interrompa dopo una stagione, anche perché dovresti forse anche ripartire da zero, sarebbe un nuovo anno zero. E questo credo che poi dopo ti porterebbe comunque a un calcio, un mercato un po' ridimensionato, una squadra che si dovrebbe ridimensionare. Insomma, invece così credo che il Parma possa davvero ambire a un miglioramento anche non solo di gioco ma anche di classifica l'anno prossimo, che è quello che chiedono un po' tutti i tifosi, chiedono la parte sinistra della classifica.
Sì, Gio. O comunque la progettualità è alla fine è il tema giusto, perché poi è la vera essenza del calcio, forse non essenza, la parola sbagliata è l'essenza, però è il denominatore comune tra tutte le squadre, tutti gli obiettivi di tutti gli sportivi del mondo. Cioè, tu per arrivare a degli obiettivi importanti, cioè, alla fine perché dovrebbe essere meglio tifare Parma rispetto a tifare il Real Madrid? Perché ognuno fa la sua corsa in base alla propria relatività, sì, sì. E quindi io posso tifare una squadra di Serie C ad avere lo stesso entusiasmo del tifoso del Real Madrid, adattando le pretese e avendo la mia relatività di lettura, no? Perché ognuno si misura su se stesso nello sport. Io se faccio i 100 metri in 15 secondi sono felice, se li fa invece Filippo Torso ovviamente, certo, non è felice. Benissimo, questo è per dire cosa? Che alla fine per tutto, a tutti, a prescindere dal livello, fa piacere la progettualità, al di là di andare nella parte sinistra della classifica. Cioè, l'obiettivo poi ideale di tutti, anche della squadra di terza categoria, è andare a vincere la Champions League, no? Cioè, essere la squadra più forte del mondo. Quindi, al di là di arrivare decimo in classifica quest'anno o a ritornare a fare l'Europa League come il grande Parma che dominava in Coppa UEFA, oppure andare a vincere uno storico campionato. Cioè, quello che è, però ci arrivi solo come la progettualità, e sicuramente cambiare un allenatore all'anno non aiuta.
Esatto,
non aiuta.
E
quindi io in questo capisco il Parma, che dopo questi ultimi tre anni di progresso ma di cambiamenti, insomma, diciamo che proprio per progettualità un passo in avanti potrebbe essere confermare un allenatore giovane e che ha fatto molto bene.
Perché analizziamo anche Gio, scusi, no, ti lascio finire.
No, detto questo, lui secondo me, io capisco che lui abbia mercato, volevo solo dire questo, perché secondo me ha fatto bene e prende un allenatore veramente molto giovane, ragazzi, perché cioè un allenatore giovane a 40 anni, questo ne ha 10 di meno, quindi io sono una squadra lo tengo d'occhio ovviamente.
Allora, analizzando un po' quelli che sono gli atti, le prove, le dichiarazioni, Carlos Cuesta ha un contratto fino al prossimo giugno con opzione fino al 2027, quindi il contratto c'è. Quindi tendenzialmente dopo una stagione di questo tipo non dovresti neanche parlare di una permanenza. Certo. Il fatto che alla fine della stagione si debba parlare di una permanenza e non di una pura analisi della stagione mi fa pensare, e poi esatto, poi mi fa pensare il fatto che lo dica Cherubini. Non so se mi spiego, nel senso che lo dice,
sì,
se questa,
cioè fidarsi di Cherubini, io non sono contrario a fidarsi di Cherubini, che sta facendo benissimo, quindi se poi lui prenderà delle decisioni, io se fossi dell'ambiente mi fiderei di uno che per ora,
no, certo,
li sta imbroccando. Poi chiaro, quindi c'è anche questo da dire, ecco, che se poi magari deciderà di cambiare allenatore avrà i suoi motivi. Comunque vai pure avanti.
No, mi sembrava che non è solo una questione del mercato che Carlos Cuesta ha in questo momento, ma credo che sia anche una riflessione da parte della società, e questo onestamente personalmente non me lo aspettavo dopo una stagione così, non me lo aspettavo.
È quello che adesso ho detto su Cherubini, no?
Sì,
fidarsi,
sì, sì,
di questo, perché da un lato io capisco che questa abbia mercato, dall'altro ovviamente chi ci lavora a stretto contratto ha una percezione migliore, diversa, e poi la progettualità di qui sopra è in mano a Cherubini, che è uno di cui secondo me Parma si deve fidare.
Senza dubbio.
Vediamo,
senza
a me
dubbio.
Di questa cosa hanno detto, da dietro le quinte, questo è un fenomeno, direi l'acqua calda, però è un fenomeno della fase difensiva, ovviamente. La fase difensiva della squadra che adesso forse probabilmente va a vincere la Premier League, l'Arsenal, l'ha fatta questa, cioè una squadra che è in finale di Champions League, questa che ha messo mano a tutta la fase difensiva del rocciosissimo Arsenal. Quindi partiamo da questo. Prepara molto poco la fase offensiva, quindi non è semplicemente una scelta, nel senso oppure non è semplicemente una cosa che noi vediamo in campo e diciamo ah vabbè, la squadra rocciosa vuole salvarsi, fa così, è andata così. No, no, è proprio una scelta quella di questo tipo di gioco. E ovviamente è stata una scelta forte tutto l'anno, criticata da molti, non da me, perché io penso che se sei al tuo primo anno allenatore, come ti salvi, mi piace. E poi soprattutto io difendo l'idea, cioè dove vedo l'idea ci sono. Se è tutto casuale, tutto motivazione, tutto dai ragazzi, non mi piace. Però se vedo un'idea di gioco, che può essere anche iperdifensiva, io sono sul carro. E quindi a me è piaciuto questa.
Altra motivazione che aggiungo per il fatto che vorrei rivedere Carlos Cuesta l'anno prossimo su questa panchina è quello che potrebbe combinare in relazione al calciomercato, perché grande attenzione del calciomercato è su Gabriel Strefezza, lo saprai meglio di me, ma poi anche su tutti quelli che potrebbero essere i rinforzi, non solo ovviamente difensivi ma offensivi, che potrebbero permettere a questo Parma di migliorare anche quella fase lì, per capire cosa, non per vedere un altro gioco, Joe, per capire se questo allenatore vuole proporre ancora questo sul campo oppure vuole vedere qualcos'altro. E quindi dopo andremo ad interpretazione e capiremo che quest'anno è stato fatto questo gioco perché ha colto il vino migliore dall'uva che aveva.
Allora, sì, e anche questa roba qua lui, cioè è lui da che è nelle giovanili della Juve a lavorare nello staff, è uno che studia tantissimo la fase difensiva e all'Arsenal fa la fase difensiva. Io per quello te lo dico, cioè non è solo una questione di chi hai a disposizione, anche perché se quest'anno volevi fare un gioco funambolico almeno da metà anno con Bernabéu, con Lucy Caviglia e Strefezza lo potevi fare in realtà, cioè non so, poi
sì, ovviamente calcola che Bernabéu quest'anno ha reso davvero poco rispetto a quello Bernabéu che a Parma si conosceva davvero.
Sì, è anche una questione però di uovo gallina, nel senso che poi allora io sono il primo che dice che Bernabéu secondo me è un po' overrated, qua dico una cosa forte magari.
No, non lo dici forte, no. Perché lo sto dicendo anch'io e ovviamente okay. Gli insulti saranno sia per me che per te.
È un giocatore un po' diciamo è talmente bello che poi è d'occhio facile, ok? Cioè tu lo vedi e dici ah che forte. Però non è Pedri, ovviamente, anche qui scopriamo l'acqua calda. Detto questo, quello che volevo dire io è che un giocatore di palleggio, Nicolussi è un giocatore di palleggio, Strefezza è un giocatore, cioè se volevi fare è di nuovo uovo e gallina, capito? Cioè Bernabéu ha fatto male perché questa gioca così, oppure questa non può giocare così perché Bernabéu ha fatto male, cioè è sempre un po' quello il tema. Secondo me non è stato un tema veramente di uomini, da quello che mi raccontano, poi ovviamente abbiamo poco storico, però da quello che mi raccontano questa è uno specialista della fase difensiva, quindi io mi immagino una carriera di questa, non alla Fabregas, ma una carriera più equilibrata, più anche solida, che poi non vuol dire, ma poi si va ad allenare comunque, cioè quella che essere il Ciolo Simeone, capito, poi allenare l'Atletico Madrid, quindi non è che non vale essere un po' più strutturati, difensivisti, però da quello dagli strumenti che ho io mi parlano di questo. Poi è uno molto bravo col gruppo, è uno che quando è arrivato il FEG è andato in hotel da lui subito a prenderlo, che parla, è uno che parla 6 lingue, e non si fa sfuggire mai niente, sulla comunicazione è diciamo impeccabile, non è neanche in un senso positivo, però è difensivista anche lì, non si fa mai sfuggire niente, no? Quindi anche questo è interessante forse, Matti, se pensi che
no, è vero.
Adesso appunto gli stanno chiedendo un po', no? Gli state chiedendo tutti un po' del futuro, e se lui lascia intravedere qualcosina è particolare perché è sempre ermetico, no?
Sono d'accordo con te, infatti non so cosa aspettarmi onestamente da questi giorni. Volevo parlare anche di Napoli con te, e anche di di Roma-Lazio, ma purtroppo per doveri di tempo non posso, e questo mi dispiace tanto, anche perché a differenza di Parma, la piazza di Napoli ha già, diciamo, marito e moglie già separati in casa fino alla fine della stagione, che è Antonio Conte. Ne parleremo magari nelle prossime puntate. Intanto ti ringrazio, Gio. Ciao Gio Bassotti.
Grazie a te, Matte.
Grazie mille.
Scusa, un chiacchierone, colpa mia, ero lungo.
No, figurati, ti abbraccio. Ciao,
ciao,
ciao
a tutti. Ciao, ciao.
Andiamo in pubblicità, che dopo abbiamo Nicolò Gazzi con noi.
Palla in tribuna. Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Allora, terza e ultima parte di puntata. Davidone ci dice: infatti io tifo non solo Parma, anche se al 99%, ma anche Arsenal, Bayern e Barcellona. Dunque una percentuale bassissima, ma anche Arsenal, Bayern e Barcellona. E nonostante tutto ascolto sempre tutti i giorni Newsroom, anche se la simo, tifa Real. Ma comunque tifiamo tutti e due i Beatles, Sir Paul. Questo è un messaggio per te, Simo, da Davidone. Poi leggo due messaggi e vado dal mio prossimo ospite. Bonaz, 2CT, questa dietro e Pecchia davanti, questo potrebbe essere il futuro. Milena ci dice: Como stratosferico, Parma quasi in vacanza, nonostante questo hanno vinto per 1-0 e per una questione di millimetri. La partita sarebbe finita in parità. Gaetano da Bari: queste cose del contratto fanno destabilizzare tutto l'ambiente. Ci siamo salvati da un mese e mezzo, si doveva già organizzare sulla squadra da costruire, ma siamo ancora a punto e a capo. Per carità, mi fido di Cherubini, ma un po' di chiarezza in più ci vorrebbe. E di nuovo Bernabé comunque ha fatto i suoi 3 gol in mezzo al campo, ma cosa vi aspettate da Bernabé? 10 gol? Beh, 10 gol forse no, però qualcosa in più sotto il piano anche della delle prestazioni in campo magari sì. Ma comunque, insomma, Bernabé è stato, è e rimarrà per sempre un giocatore fondamentale e importante per questo Parma. Do il bentornato a Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò.
Ciao Matteo e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, per quanto riguarda la partita di Como, insomma, c'è un ascoltatore che ci dice: siamo andati a millimetro da pareggiarla, perché poi il Parma le sue occasioni ce le ha avute.
Sì, dobbiamo essere però onesti che ai punti il Como ha meritato, per certo, due pali, certo, grandi interventi di Suzuki, quindi diciamo che il risultato è giusto. Il suo fuorigioco potremmo discuterne per giorni e giorni, perché tutto dipende veramente da millimetri, però il risultato è corretto, ma anche le motivazioni in campo erano totalmente differenti. Il Parma è da un mese, diciamo, non dico in vacanza, però un po' più libero mentalmente. Il Como invece si giocherà fino a domenica al 94esimo possibile posto in Champions.
Mm-hmm. No, è vero, anche perché infatti in prospettiva la partita del Como contro la Cremonese diventa molto bella, perché da una parte c'è la squadra di Fabregas che ambirebbe comunque a un posto in Champions League il prossimo anno, che sarebbe un risultato storico considerando comunque il progetto Como, e dall'altra c'è la Cremonese che reduce dalla vittoria contro l'Udinese, un gol rocambolesco, non so se l'hai visto, così anche come la vittoria del Lecce contro Sassuolo in realtà. Scaturisce tutto questo in una partita Cremona che suscita almeno in me grande interesse, quindi sicuramente le motivazioni erano diverse. Senti, per quanto riguarda il futuro, tu da che parte stai? Ovviamente vorresti rivedere Carlos Cuesta il prossimo anno.
Sì, assolutamente, il mister deve rimanere per dare continuità a un progetto, e perché comunque con i giovani sa lavorarci, visto che Notari è stato anche tra l'altro nominato il miglior responsabile dei giovanili, ha detto che adesso i giovani devono essere premiati riferendoci ai nostri della primavera, quindi facci che un paio almeno possano fare il salto in prima squadra costante il prossimo anno.
Allora, un ascoltatore mi dice: nessuno ne parla, ma oltre al gol annullato per fuorigioco, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Parma dal limite, quando Pellegrino aveva già la palla davanti al portiere e per il vantaggio avrebbe dovuto lasciar continuare. Sei d'accordo?
Diciamo che le ultime due partite siamo stati abbastanza sfortunati.
Adesso l'abbiamo perso di nuovo, forse. L'abbiamo perso Nicolò? Vediamo.
No, ci sono.
Ah, no. Siamo stati sfortunati, abbiamo sentito fino a lì. Siamo stati sfortunati in queste ultime.
Sfortunati, le ultime partite sia con Chiffi che domenica con il Como, l'arbitraggio non è stato favorevole. Perché uno potrebbe pensare anche al termine di questo campionato, ad un giudizio su questo, anche guardando queste ultime quattro partite, dicendo tre sconfitte, però bisogna analizzare anche come sono venute queste sconfitte. Contro la Roma sappiamo tutti come è andata a finire, col Como anche potrebbe strapparci un pareggio, alcuni errori anche qua discutibili, quindi non penso che vadano a influire su una stagione molto importante del nostro allenatore.
Calvarese invece ha giudicato la prestazione insufficiente dell'arbitro Zufferli, perché avrebbe fischiato una punizione a favore del Parma, che è la punizione che ha portato poi al gol del momentaneo pareggio di Pellegrino, poi annullato per fuorigioco. Pensa che il destino poteva, diciamo, darla buona al Parma questa volta, invece, questione di millimetri. Comunque, mi scrivono di nuovo: pensa che all'inizio del campionato dicevano che poteva arrivare in Europa. Ah, dimenticavo, Chiffi era a Torino in sala VAR, annullato il gol di McKennie. Hanno detto tutti molto dubbio, Chiffi colpisce ancora, e questo era sempre Davidone. Buongiorno, permettetemi un piccolo off topic. A questo punto voglio fare i complimenti alla Roma e al suo simpaticissimo allenatore, sicuro della loro qualificazione in Champions e del triplete che porteranno a casa facilmente. Questo credo che sia un tifoso che ancora non ha digerito la sconfitta rimediata al Tardini la scorsa settimana, sconfitta che insomma ha lasciato più di qualche dubbio anche per quanto riguarda gli episodi arbitrali. Ma comunque guardiamo avanti. Senti Nicolò, riprendo il tema portieri con te e ti chiedo a questo punto se dopo la prestazione di Suzuki a Como sarebbe il caso di tenerlo, oppure Parma deve valorizzare Corvi la prossima stagione, quindi deve monetizzare sul portierone giapponese.
Beh, Suzuki è attualmente uno dei portieri più importanti sicuramente in Serie A, però se dovessi sacrificare un giocatore portiere, probabilmente anche per quanto visto nella sua assenza, tra Corvi e Rinaldi, è quello che probabilmente si può sacrificare con maggior facilità rispetto magari a un Keita, dove probabilmente ne sentiremo molto di più la sua mancanza. Sì. Credo poco a Suzuki in Italia, perché sia per il costo, secondo me il Parma chiede almeno 30-35 milioni, e quindi dubito che sia tali cifre possano raggiungerle, è più facile, molto più probabile invece della Premier.
Vediamo. Dicono che c'era qualche scout nerazzurro dell'Inter allo stadio Sinigallia, a vederlo contro il Como. Quindi non lo so, a questo punto vedremo quello che sarà. Sicuramente la perdere Keita non sarebbe facile per il centrocampo del Parma e per il suo peso specifico. È lui il miglior giocatore della stagione?
È quello che probabilmente ha fatto lo step in avanti in maniera più significativa.
Ma il migliore chi è?
Io penso proprio Keita, e direi, ma più che un giocatore probabilmente il gruppo, come dice anche questa, la forza, il nostro top player quest'anno è stato veramente il gruppo, anche Del Prato dopo la partita col Pisa sarete raggiunta, dato che da quando è qua a Parma non aveva mai visto un gruppo così unito, quindi io gli credo veramente, si vede proprio anche la felicità dei giocatori stare insieme, anche quelli che giocano poco, come può essere Ordonez, come può essere lo stesso Carboni, che comunque contro il Como non ha fatto male, non ha sfigurato, e probabilmente è stato anche provato in ottica della prossima stagione per capire se può rimanere come eventuale sostituto di Valeri o meno.
E quindi vedremo. Non ti sei voluto sbilanciare, ti ho sentito. Per me è migliore Del Prato, rimarrà sempre lui il capitano, Nicolò. Comunque,
speriamo che c'è ancora in ballo il rinnovo del capitano.
No, intendo che il migliore di questa stagione rimane lui per me. Perché
sì, no, qua, sicuramente il capitano è sempre se non è il primo, è il secondo, il migliore, come sempre.
Esatto. No, ti ringrazio per il tuo contributo. Come sempre, è sempre molto puntuale ed elegante nelle tue
buona
dichiarazioni. Grazie, Nicolò. Ciao. Siamo in chiusura di puntata noi. Naturalmente credo di aver toccato un po' tutti i punti caldi della settimana. Spero vi sia piaciuta, grazie per averci seguito, per averci iscritto. Saluto Simonetta Collini nella regia e la ringrazio, così come tutti i miei ospiti. A da noi tutti una buona giornata, ciao.